professionismo e regolarità. A cura di Emanuele.
Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con la rubrica Escursionismo e regolarità di quest'oggi, lunedì 9 dicembre. Nella puntata che andiamo a iniziare faremo il punto sul nuovo metodo di tesseramento e rinnovo affiliazione con un approfondimento con degli informatici che ci diranno più specificatamente come si è proceduto e perché. Quindi, finita questa intervista, farò un resoconto della Caminada de Notte en Palos che ho personalmente affrontato sabato 1 dicembre. Faremo anche il punto sull'attività del gruppo escursionisti Rezzato che ha chiuso la stagione con la salita al Monte Bronzone di cui vi avevamo dato notizia. Ed infine, ma in realtà sarà il primo argomento di oggi, abbiamo una replica di Eleonora Crestani che ci fa alcune precisazioni sul simposio dei campioni che si è svolto un paio di settimane fa in Piemonte. Quindi partiamo subito con questo contributo audio.
Ciao, sono Eleonora Crestani, sono una marciatrice, sono anche la referente del gruppo sportivo Ermenegildo Zegna in provincia di Biella, Piemonte, e ho partecipato al simposio il 24 novembre scorso. Volevo integrare la cronistoria che è stata fornita con alcune altre motivazioni che secondo me possono aver portato un così basso numero di tesserati FIE presenti alla manifestazione conclusiva del campionato regionale piemontese e biellese chiaramente. Innanzitutto il fatto che quest'anno per cause di forza maggiore, quale il maltempo fortissimo che in Piemonte si è verificato alla fine di ottobre, quando era stato già programmato da tantissimo tempo il simposio regionale piemontese, ha portato con la data del 24 di novembre uno scollamento di interesse da parte dei tesserati FIE che avevano terminato le gare già da qualche tempo. In secondo luogo è possibile, è probabile che i nostri tesserati FIE abbiano dedicato poi le domeniche successive, quelle più in tardo autunno e inverno, a tutti quegli impegni che in genere durante l'anno trascuriamo proprio perché il calendario gare tra Piemonte, Lombardia e Veneto è fittissimo e quindi in genere si aspetta questo periodo di calma e di fine delle gare proprio per dedicarsi agli affetti familiari, alle relazioni amicali, a quegli sport che si praticano d'inverno e che si tralasciano poi durante l'anno. Sono ipotesi. Mi va di aggiungere anche poi una terza possibile ipotesi, no? Che potrebbe essere quella per cui magari si ha voglia anche di una manifestazione diversa dal simposio tradizionale così come l'abbiamo sempre conosciuto. Faccio riferimento all'iniziativa che è stata proposta in Lombardia per il simposio del campionato regionale lombardo, che è abbinato a una bella escursione guidata da un accompagnatore escursionistico FIE, che ha quindi anche previsto alcune tappe di interesse culturale, storico, architettonico, ad alcuni tratti dello stesso identico percorso, misurati, tracciati e segnati da alcuni volontari atleti marciatori, che hanno così permesso sia ai marciatori ma anche agli escursionisti di provare la camminata di regolarità durante il medesimo percorso. L'ho trovata un'idea molto carina, molto bella, coinvolgente, non è detto che la possiamo replicare anche noi in Piemonte nei prossimi anni e magari questo potrebbe portare i tesserati FIE a lasciarsi coinvolgere un po' di più, ecco, in questo tipo di manifestazione. Ringrazio i referenti del canale Escursionismo e Regolarità per avermi lasciato lo spazio di integrazione del racconto fornito in precedenza. Saluto tutti e già che ci siamo auguro buone feste.
Ringraziamo Eleonora per questo intervento che ci ha dato ulteriori informazioni ed ha fatto alcune giuste precisazioni della manifestazione di simposio dei campioni piemontese e ci dà lo spunto per ulteriori approfondimenti che non mancheremo di sviluppare nelle prossime settimane. Passiamo ora ad un argomento più tecnico con l'intervista che vi proponiamo di ascoltare attentamente.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Escursionismo e Regolarità, siamo a Brivio per il Consiglio federale e piano piano stiamo facendo le interviste a tutti gli attori che compongono questo bellissimo mondo che è il mondo FIE. Ora ci troviamo in una stanzetta perché a volte certe persone non sono proprio sempre visibili, ma sono altrettanto importanti per il nostro mondo. Quindi faccio presentare due persone che lavorano molto in sordina ma sono importanti, li saluto entrambi e li faccio presentare.
Buonasera a tutti, io sono Francesco e sono uno sviluppatore software che si sta occupando dello sviluppo del nuovo FIE Web.
Tu invece?
Ciao a tutti, sono Enrico Bonacina, sono anch'io uno sviluppatore software e sono quello che ha preceduto Francesco nello sviluppo del FIE Web attualmente in produzione.
Bene, Francesco, vuoi raccontarci innanzitutto da quanto tempo ti stai occupando di questa parte informatica, perché presumo che tu sia arrivato in FIE per un'altra, iniziando sì. A fare altro, quindi raccontaci di te.
Sì, io sono arrivato in FIE con la mia associazione diversi anni fa tramite l'escursionismo e poi conoscendo, diciamo, le persone all'interno della FIE mi hanno contattato per entrare in questo progetto del FIE Web, inizialmente come aiuto ad Enrico e poi c'è stata l'esigenza di riscrivere questo nuovo software e quindi mi sono preso l'incarico di sviluppare questa nuova applicazione. È stato un percorso di oramai già un anno e mezzo di sviluppo, però ecco, siamo arrivati, diciamo, a una prima versione funzionante e che sarà appunto testabile. È stato un lungo percorso dove ho conosciuto un sacco di persone nuove, un sacco di collaboratori che hanno collaborato con me in questo progetto, però appunto è stato un lungo cammino e ancora c'è altrettanto da fare.
Progetti del 2025, mi sembra di aver capito ieri dalla presentazione che avete fatto, che si sviluppa sul discorso FIE Web, che dovrebbe piano piano avere dei risvolti molto macro, mi sembra di percepire. Vuoi anticiparci qualcosa?
Sì, esatto. Il 2025 sarà l'anno del cambiamento dalla vecchia applicazione alla nuova applicazione. Sarà un cambiamento distribuito nel tempo perché fare un unico cambiamento è a livello tecnico molto complesso, quindi abbiamo deciso di relazionare nel tempo la migrazione delle funzionalità. Avremo inizialmente la migrazione dei tesseramenti unicamente lato associazioni, per poi nel tempo andare ad inserire tutte le funzionalità del vecchio FIE Web all'interno del nuovo, quindi tutta la parte di comitati, anche degli accompagnatori, del federale, tutta la parte della gestione economica. E l'obiettivo è arrivare alla fine di questo percorso a dare la possibilità ad ogni utente di entrare all'interno del FIE Web, quindi ad ogni tesserato FIE di avere la propria utenza nel FIE Web per poter avere un'area personale con tutta una serie di funzionalità.
Direi che è un progetto bellissimo perché praticamente viene saltato un percorso, ma praticamente c'è il collegamento diretto del tesserato verso il mondo FIE. Quindi questo dovrebbe essere anche più di avvicinamento e di scambio informativo, mi sembra.
Esattamente, sì. L'obiettivo è rendere ogni tesserato presente all'interno del mondo web di FIE per dargli la possibilità di essere più vicino a quella che è la federazione e appunto di garantire uno scambio di informazioni più rapido e sempre più efficiente.
Bene Francesco, adesso ti ringrazio, sei stato gentilissimo, passo la parola a Enrico. Enrico, cosa ci puoi dire tu?
Dunque io, essendo il costruttore del vecchio FIE Web, ho spinto molto perché venisse riscritto completamente su una nuova piattaforma, in un nuovo ambiente, perché aveva ormai dimostrato il vecchio FIE Web, quindi quello che attualmente è in produzione, dei limiti che non avrebbero permesso sviluppi successivi, oppure li avrebbe permessi ma con costi di sviluppo troppo elevati, in termini soprattutto di tempo di sviluppo. Quindi ho conosciuto Francesco, infinitamente più bravo di me e con competenze decisamente superiori alle mie,
Beh, visto che è più giovane, cercato, ci può anche stare,
sì,
giusto?
Assolutamente sì. E abbiamo comunque deciso insieme a lui e al gruppo delle persone che ci hanno dato una mano le linee guida per trasferire il vecchio FioWeb in quello nuovo. Ha già descritto tutto Francesco di quello che saranno i progetti per l'anno prossimo, se ne è dimenticato solo uno che per noi è importantissimo, cioè la migrazione del pacchetto relativo alle gare di sci, d'accordo? Perché io sono anche delegato sci della Lombardia, perché FioWeb vecchio è nato inizialmente esclusivamente per gestire le gare di sci, non era nato per gestire l'anagrafica della FIECOLE. Poi quando la cosa ha cominciato a funzionare abbiamo detto beh, proviamo a utilizzarlo, e da qui poi sono nati i limiti strutturali, perché abbiamo modificato sostanzialmente la logica del programma, che serviva esclusivamente per l'iscrizione alle gare di sci e poi per la gestione della gara stessa. Francesco ha detto una cosa importantissima, cioè se riusciamo a raggiungere, e cosa che direi assolutamente fattibile da un punto di vista tecnico, il tesserato finale per quanto riguarda gli atleti, probabilmente sia della marcia che dello sci, possono avere dei contatti diretti e sapere per esempio per quanto riguarda lo sci direttamente qual è il loro punteggio attuale, quante gare hanno fatto, tutte le classifiche delle gare svolte, che le abbiano svolte loro o anche altri non ha nessuna importanza, ma un accesso diretto a ciò che loro svolgono davvero in FIE. Stessa cosa ovviamente è riproducibile per chiunque faccia escursionismo piuttosto che partecipazione ad eventi, no? Può vedere qual è il suo contributo in quello, è un solo iscritto, ha fatto qualche cosa d'altro e così. L'unica cosa che non ho detto, mi ha fatto conoscere FIE, mia figlia faceva le gare FIE di sci, sono stato immediatamente coinvolto a fare il giudice di gara dello sci, mi hanno incastrato assolutamente e da quel momento lì è nata la mia vita in FIE, no? Soprattutto appunto riguardo allo sci e basta. E adesso cerco di collaborare, sono anche un consigliere del Comitato Regionale della Lombardia, ci credo molto moltissimo soprattutto per quello che riguarda la parte sportiva. Quest'anno ho partecipato come visitatore alle gare al campionato italiano di marcia, è stata un'esperienza bellissima, ho cercato di dare il mio contributo agli organizzatori, no? Facendo dei paragoni non come confronto con lo sci, no? Ma facendo delle riflessioni su chi partecipa alle gare di marcia rispetto a chi partecipa alle gare di sci. E quello che è emerso e che secondo me è fondamentale per quanto riguarda la marcia e regolarità, no? È che mentre lo sci è attestato soprattutto sui giovani per le caratteristiche stesse di questa disciplina, no? La marcia, lo dimostrano i numeri, lo dimostrano l'età dei partecipanti, può essere svolta a qualunque età e quindi chiunque comincia a fare la marcia anche da giovane sa che se gli piace quello lo potrà portare avanti, non dico fino alla fine della sua vita, ma quasi. Lo sci invece viene abbandonato inevitabilmente quando l'età sale, quando gli acciacchi cominciano a farsi sentire in maniera pesante, perché è comunque uno sport rischioso, soprattutto tra i pali.
Bene, ci hai deliziato, anzi ci avete deliziato, tra l'altro dico agli ascoltatori che la cosa bella è come vedere due generazioni che a confronto collaborano insieme, questa è una cosa che fa immensamente piacere, piuttosto che avere delle diatribe per chi è più bravo o ha fatto, quindi è un'altra cosa molto bella che sto riuscendo a vedere, quindi un saluto, vi ringrazio di avermi donato questo tempo perché so che state lavorando alacramente, quindi buon lavoro, vi lascio e vi ringrazio e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti.
Devo ammettere in tutta sincerità che non mi aspettavo un intervento così interessante ed accattivante da parte di informatici che tra l'altro si stanno adoperando ad ottimizzare ed aggiornare procedure che sono oramai in uso da anni, cercando di renderle, si spera, meno complesse e più performanti sia per l'utente finale, sia per chi gestisce o gestirà i vari siti della Federazione Italiana Escursionismo. Grazie di cuore a Francesco ed Enrico e buon lavoro da parte della redazione. Passiamo ora ad un breve resoconto dell'escursione notturna denominata Caminada de Notte en Palos, a cui ho avuto la fortuna di partecipare in veste di apripista. Gli iscritti sono stati circa 800, un piccolo esercito che il gruppo Alpini di Concesio oramai gestisce in modo encomiabile, dato che questa è stata la 15ª edizione e che da sempre riscuote un grande successo di partecipazione. Erano 4 i percorsi praticabili col cancello orario fissato in località Scanfoia per coloro che ambivano ai 1158 metri dalla cima del Monte Palosso. Per la cronaca, la vetta, con la sua posizione, la rese nella Prima Guerra Mondiale un punto strategico per la difesa contraerea della valle, cosicché vi si trova una larga spianata con ben 4 postazioni circolari per pezzi di artiglieria. Per chi come me ha fatto l'escursione più lunga, circa 18 km con 1000 metri di dislivello, ha via via passato in rapida successione il rifugio e la Croce degli Alpini in località Colma, quindi al 5º chilometro la Cascina Bonomi in località Carpini, dove c'era anche il 2º ristoro, quindi Tesa del Condigol, Scanfoia, dove appunto vi era il cancello orario, e finalmente, dopo un'altra mezz'ora di buon passo, Vetta del Palos. Discesa per me inedita tramite il sentiero Gnutti Cirillo, riaggancio in località Scanfoia, ancora i grassi Bonomi con contromano fino al tonale con i tanti escursionisti che ancora stavano salendo, essendo noi partiti con un buon anticipo rispetto alla camminata. Quindi ultimo ristoro alla Casina Bontempi, la lunga ma facile discesa verso la sede degli Alpini di Concesio con una sterrata larga e mai troppo ripida. Da parte mia, sempre bello avere occasione di tornare sul Palos e l'averlo potuto fare per metà percorso ancora con le luci del giorno rimane impagabile. Ma questi sono gusti personali, anche il camminare con la frontale ha il suo fascino e lo certificano la partecipazione a tutte le camminate serali notturne che si sono svolte in Valtrompia. Rimaniamo in ambito camminate facendo il punto sulle uscite del gruppo escursionismo Rezzato, guidato al solito dalla bravissima Alessandra, che ha concluso la stagione escursionistica con la salita al Monte Bronzone effettuata domenica 1 dicembre. È stata un'annata ricca di soddisfazioni per Alessandra, che ricordo è accompagnatrice escursionistica certificata della Federazione Italiana Escursionismo. Dicevo, una stagione ricca di soddisfazioni che ha visto la crescita vertiginosa dei partecipanti come numero e soprattutto come affiatamento. Abbiamo anche una breve relazione scritta che ripropongo pari pari come mi è stata mandata. Anche a dicembre gli amici di Escursionismo Rezzato si sono ritrovati per il loro appuntamento mensile che chiudeva l'anno dell'escursione in bellezza. Domenica 1 dicembre ci siamo avventurati sul Monte Bronzone, monte che svetta a 1334 metri sul lago di Iseo e fa parte delle Prealpi Bergamasche. Il suo nome deriva dalla parola dialettale Burunsù, che significa ferro. Infatti il territorio ne è ricco di questo elemento e veniva utilizzato già in epoca preromana. Una giornata ideale per questa escursione con tanto sole e una piacevole arietta frizzantina che dopo poca salita ce ne eravamo già scordati. Siamo partiti da Lerano, nel comune di Viadanica, provincia di Bergamo, vicino alla chiesetta degli Alpini, seguendo il sentiero CAI 701. Il percorso, ben segnalato e pulito, ci conduce attraverso boschi di conifere, faggi e castagni, costantemente in salita, tranne pochi momenti di respiro, fino all'ultimo tratto più ripido di circa 600 metri, che rapidamente ci porta in vetta al monte con alla sommità una particolare croce con annessa campana dedicata a Papa Giovanni XXIII che attendeva di essere suonata. La vista si apre su un panorama incantevole e spaziando a 360 gradi si andava dal Monte Rosa fino al Monte Maddalena con sguardo privilegiato sul Monte Guglielmo, la Corna Trenta Passi, Punta Almana, Montisola, la Vetta dell'Adamello, fino alla Presolana, Pizzo Arera e Val Seriana. Dopo una meritata pausa e un po' di tintarella, torniamo seguendo lo stesso sentiero dell'andata, poiché meno impegnativo rispetto a quello che sale direttamente dalla sponda del lago di Iseo. E ora posso dire che si chiude il mio primo anno da accompagnatrice escursionista, un anno pieno di soddisfazioni ma anche di tanto impegno. Scegliere il percorso migliore o assecondare le richieste che mi sono state fatte dai componenti del gruppo, sentirsi pieni di entusiasmo e percepire l'approvazione di un gruppo che piano piano è cresciuto insieme a me. Raccontare e raccontarsi, aiutarsi e aiutare, insomma, intraprendere questa opportunità di formazione e poi di crescita mi rende orgogliosa e desiderosa di aspettare il 2025. Tutto questo ce l'ha mandato Alessandra Zucchi dell'Escursionismo Rezzato, che ringraziamo. E da tal proposito, per concludere, abbiamo anche un contributo da parte di un escursionista che ha costantemente partecipato alle uscite proposte da Alessandra. Sentiamo questa intervista, sempre ottimamente fatta dalla nostra Sabrina.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Escursionismo e Regolarità. Siamo a una cena degli escursionisti del Escursionismo Rezzato e con gran piacere mi ritrovo ad intervistare degli escursionisti che fanno parte di questo gruppo. Stasera incontriamo, ciao.
Ciao, Ivana.
Ivana, quando sei nata?
Ah, ok.
Domande molto forti.
Va bene. 31 luglio 1971. Quindi ho compiuto 53 anni.
53 anni. Da quanto tempo è che stai iniziando e fai escursioni con il gruppo di Alessandra?
Ho iniziato col gruppo di Alessandra a maggio del 2024. Avevo già visto le sue iniziative, perché comunque sono di Nuvolera come Alessandra, e l'ho visto pubblicato sul suo sito. Ho avuto dei dubbi di iniziare questa attività, nel senso che io già un po' camminavo. La domenica mattina la mia passione era camminare. Temevo di non essere in grado di affrontare le camminate, le proposte che Alessandra faceva, quindi ho tergiversato. E un altro motivo per cui ho tergiversato era il fatto che nel periodo invernale temevo di non sopportare il freddo. Io patisco praticamente il freddo, quindi ho aspettato il maggio. La mia prima escursione è stata sul... Addio, sto ricordando il monte. È il monte sopra Tuscolano. Era una escursione particolarmente complicata e temevo di non riuscire. È stata una camminata particolarmente lunga, perché è durata 20 chilometri con un dislivello di 900 metri, quindi mi sono messa subito alla prova e ho visto che ci sono riuscita, per cui le mie forze, la mia voglia di andare in montagna ha fatto sì che ho fatto tutte le successive camminate che Alessandro ha proposto. Questo perché mi è piaciuto molto sia come era stata organizzata, sia le persone che ho conosciuto in questa escursione, anche perché per me, a parte Alessandra, non conoscevo nessuno, per cui è stato bello conoscere persone diverse da me in un ambiente di lavoro che non fanno parte del mio stato ambiente di lavoro, quindi persone che comunque diverse per età, anche perché in linea di massima posso dire che sono forse una delle più giovani di questo gruppo, e mi sono trovata molto bene. Piaciuto il rapporto con la montagna, piaciuto il rapporto che Sandra crea con queste persone che non sono comunque abituate a camminare, che non lo fanno come nel mio caso, perché nessuno mi ha mai accompagnato in montagna e da sola ovviamente questa cosa non la farei. Invece il gruppo che ha creato Sandra in maniera molto easy, perché questo è quello che si avverte, essendo anche Alessandra molto disponibile con tutti e anche con le persone magari in difficoltà, ma lasciando ad ognuno le nostre caratteristiche e peculiarità, per cui riusciamo tutti ad arrivare alla meta e sempre con il sorriso, perché è un grande... Io penso anche dal momento che lavoro tutta settimana, ho una famiglia da gestire, ho tutti come tutti noi, l'idea di passare 5 ore in mezzo alla natura con persone semplici, con persone che comunque ti accompagnano, se vuoi essere accompagnata o puoi stare da sola con i tuoi pensieri e camminare, è stata per me una scoperta. E quindi io da allora le ho sempre fatte tutte, quindi posso dire che sono una fan di Alessandra a questo punto.
Beh, questo è uno dei vantaggi di essere entrato in questo pezzo di mondo. Stasera abbiamo avuto modo anche di parlare di attività che vengono svolte dalla FIE. Presumo che comunque la tua idea per il 2025 sia la stessa di quella di questa.
Sarà quella di continuare, anzi sicuramente, ed è uno stimolo molto importante, anche perché per me adesso c'è l'obiettivo della camminata, quindi durante la settimana è vero qualche volta esco, perché non posso dire non esco mai e sono così performante, no, io le mie camminate le faccio, però sapere di scoprire posti nuovi molto spesso anche molto vicino a quella che è la nostra realtà, che ho sempre sentito, che ho sempre visto, vedi il Monte Guglielmo, che ci tenevo tantissimo, perché era uno dei miei desideri e a parte il fatto che c'era nebbia e faceva freddissimo, quindi diciamo non ha dato il meglio di sé, ma d'altra parte questo era prevedibile, però è stata una bellissima camminata e in più un altro dei miei desideri era il volo dell'aquila e l'ho vista, quindi le aquile sui nostri monti ci sono ed è stato bellissimo. E poi c'è sempre questo rapporto comunque umano con le persone che comunque che si conoscono e il rapporto con la natura, che è quello inspiegabile che ognuno ha, perché ognuno poi diventa un rapporto personale, ma quando sei lì, che sei talmente concentrata a camminare e a raggiungere la tua meta, quando vedi e Alessandra dice no, non arriviamo lì, invece tu sai che sarà quel il rifugio che in quel momento è di 2 millimetri e tu arriverai là, con i tuoi pensieri li lasci e l'unica cosa che pensi in quel momento è camminare e passo dopo passo sai che ci arriverai. E questa è una cosa bellissima.
Zine, quanti vantaggi hai trovato, che in effetti ci hai comunque spiegato, nella camminata, nell'escursionismo, nella salute, nella natura? È stato un piacere intervistarti.
Grazie mille.
Quindi alla prossima. Buon grazie. 2025
grazie
con noi.
Grazie mille, ricambio.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Ciao agli ascoltatori di Escursionismo e Regolarità.
E finita questa intervista, anche questa lunga puntata è giunta a conclusione. Non mi resta che chiudere con i saluti di rito e darvi appuntamento innanzitutto per la replica di questa sera alle ore 20:30, sempre qui su Radio CZ in Blu e con l'immancabile puntata di lunedì prossimo. Da Emanuele è tutto, buonasera.